SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Poi hai fatto richieste per l'Australia, ma avendo la poliomielite, essendo affetto da poliomielite, hai avuto dei problemi?
E quello era un grandissimo problema, perché a quei tempi non solo l'immigrazione era chiusa per gli europei, ma venivano solo accettati un certo tipo di lavoratori qualificati ed erano pochissimi nelle categorie. Gli studenti non erano assolutamente accettati. Il fatto che io avevo la poliomielite era un fattore negativo nel mio caso, molto negativo. E infatti io non l'hanno mai detto apertamente, ma ho dovuto fare diverse visite mediche. E ha inciso molto sul fatto che per i primi 3-4 anni non sono mai stato accettato. E mi ricordo una volta mi hanno chiamato dall'ambasciata, questo è stato 2 anni dopo che ho finito il liceo, e finalmente mi hanno detto: sì, abbiamo approvato il visto, puoi partire. E dovevo partire subito, quindi io nel giro di 10 giorni mi sono organizzato, mi hanno detto: non venire a Roma giusto per prendere il visto, quando parti vieni qui un giorno prima, fai tutto insieme. Così ho fatto, soltanto che sono arrivato a Roma all'ambasciata, mi hanno detto: no, non c'è nessun visto, è stato poi negato. E ho dovuto ritornarmene a casa dopo che avevo salutato tutti. È stata un'esperienza negativa e allo stesso tempo anche buona, nel senso che quando sono ritornato a casa molti degli amici erano più che contenti di rivedermi lì, quindi da quel punto di vista.
E poi come sei riuscito a venire?
Come ho detto, alla fine abbiamo trovato una soluzione con un contratto di lavoro specifico, dove si chiedeva uno studente che aveva capacità di gestire una libreria italiana, e quindi tramite quello è stato approvato. Sono arrivato nel febbraio del 1980 e devo dire che dal primo giorno che ho messo piede in Australia, l'Australia mi è piaciuta. Parlo proprio del primo giorno. L'ho trovata un po' isolata, deprimente, perché c'era lo spazio, non c'era il contatto umano come c'è in Italia. In Italia esci dalla porta e già parli con qualcuno, qui puoi uscire dalla porta, sei fortunato se guardi a qualcuno negli occhi e dici good morning. Però allo stesso tempo mi è piaciuta, credo che una delle cose che mi ha attirato di più è perché avevo l'elasticità di capire che il mondo inglese era diverso e forse era quello che io cercavo una comunità più eco, più giusta, più semplice. E questo poi io l'ho riscontrato con i servizi che l'Australia offriva, sia a livello educativo sia a livello lavorativo. Tutto era facile, andavo in banca, era semplice, facevi la tua fila. A me non dispiace fare la fila, perché è un modo di rispettare te stesso e gli altri. E quindi io l'ho apprezzata molto l'Australia, l'apprezzo ancora oggi, anche se devo dire che negli ultimi 20 anni, insomma, ecco, l'Australia, come tutti gli altri paesi del mondo, la burocrazia è stata incrementata e le cose invece di andare un po' meglio vanno forse un po' peggio rispetto agli anni precedenti. Però dobbiamo dire che è sempre una terra molto ospitale ed è più che giusta nel modo di come ospita gli immigranti.
Quanti anni avevi quando sei arrivato in Australia?
Nell'80 avevo 24 anni.
24 anni, poi cioè, sei arrivato qui, hai lavorato in questa biblioteca e poi cosa hai fatto?
Uno dei miei primi lavori è stato un lavoro casuale, ed è stato con la Transfield a Seven Hills. Era casuale perché sostituivo a un capo ufficio che era in vacanza, quindi sono stato lì circa 3 mesi. E avrei potuto continuare a lavorare lì. La Transfield, la persona che gestiva a quell'epoca, era una persona molto brava che mi avrebbe voluto tenere. Se non che io abitavo a South Stratfield e Seven Hills era un po' lontano e non era esattamente il lavoro che io cercavo. non ero alle prese con qualunque tipo di lavoro, ecco. Non cercavo una soluzione giusto per sopravvivere, cercavo una soluzione lavorativa per vivere bene, non per sopravvivere. Forse la differenza è questa. E credo che ho dovuto dire di no al lavoro che mi avevano offerto, e ci sono anche altre ragioni oltre alla distanza, ma subito dopo ho cominciato a lavorare come insegnante dei corsi di italiano della mattina, del sabato mattina, con COASET, e avevo delle grandi soddisfazioni. Ancora oggi ci sono dei ragazzi che io non riconosco più, ma loro riconoscono me, e vengono e ti parlano un po' in italiano. E ti dico, tu non ti ricordi di me, ma io venivo nella classe lì a Elwood o a Concord. È successo spesso negli ultimi anni, ed è una grande soddisfazione quello. Peccato che i corsi del sabato non sono più così numerosi come lo erano una volta.
Ma ai corsi del sabato tu hai conosciuto tua moglie, mi sembra.
Sì, in effetti sì. Dopo un anno che insegnavo l'italiano ai corsi del sabato, sono andato a lavorare per il COASET come coordinatore dei maestri di italiano. E quindi, insieme al comitato scolastico, io ero il segretario ed ero il responsabile un po' di tutti i maestri. E a quell'epoca avevamo 230 maestri che andavano sabato o mercoledì sera nelle classi, e altri 50 o 60 che erano supplenti. E ricordo che ricordavo tutti i numeri di telefono di ognuno io a quei tempi. Avevo una bella memoria, non è più così. E quindi ho lavorato con il comitato scolastico per circa 3 anni. E anche lì è stata una grande soddisfazione. Non mi è dispiaciuto assolutamente. Ho conosciuto brava gente, ho fatto dei buoni amici. Però le cose non durano sempre in Australia. In Australia purtroppo è importante, siccome la differenza tra l'Italia e l'Australia forse è proprio questa. In Italia se trovi un lavoro lo devi trovare perché devi essere un... Non è meglio non dire la brutta parola, ma devi essere qualcuno che si sottomette o che porta i regali a qualcun altro, diciamo così. No? E poi quel lavoro è per il resto della tua vita. Non lo lasci più, non hai la possibilità di cambiare lavoro, molto difficile. Invece qui in Australia cambiare lavoro significa fare più esperienze, quindi come individuo acquisti più rispetto e più conoscenza da altri datori di lavoro, e l'esperienza che cambia in diversi settori o in diversi lavori diventa un tesoro. Quindi, avendo capito quello, è giunto il momento quando ho conosciuto mia moglie, appunto lavoravo come segretaria con il COASET, e dopo 2 anni abbiamo deciso di sposarci.
E lei che faceva al COASET?
Lei al COASET insegnava anche lei, era venuta, ha fatto domanda per insegnare. Infatti ci siamo conosciuti quando io ancora non lavoravo come segretario. Lì c'era Roberta prima di me come segretaria, e Roberta aveva suggerito a mia moglie Rosetta, prima di cominciare a insegnare, di andare in una classe e vedere come altri insegnanti insegnavano. E quindi Roberta gli aveva suggerito di venire ad osservare la mia lezione, ed è venuta, ed ecco come ci siamo conosciuti. Ed è stato in una delle classi di Elwood, dove c'è la chiesa di Lourdes, e di lì si è sviluppata, ecco, la
relazione. E vi siete sposati, insomma.
E ci siamo sposati, ma dopo 2 anni, prima di sposarmi, circa un mese prima, ho lasciato il COASET.
Ecco, adesso tu lavori per Handital.
Sì.
Dunque, Handital sarebbe l'associazione?
L'associazione per i disabili di origine italiana e dei loro genitori.
Si soddisfa questo lavoro?
È un lavoro che ha dato molta soddisfazione. Purtroppo ci sono sempre dei problemi a livello politico, a livello di gestione, a livello di fondi, a livello di cambiamenti. Però in sé per sé il lavoro mi soddisfa. È importante aiutare le persone con disabilità ed è importante aiutare i genitori. I genitori sono sempre stati importanti, ma in un periodo come questo, negli ultimi 20 anni, i nostri connazionali che hanno figli disabili stanno invecchiando e con la vecchiaia vengono altri problemi. E quei problemi, non voglio andare su tutti i dettagli su questo, ma quei problemi diventano un bisogno di aiuto immediato, un bisogno di capire perché certe cose succedono e come risolverle. E quindi da quel punto di vista direi che abbiamo avuto abbastanza successo nell'aiutare diverse famiglie, abbiamo avuto abbastanza successo nel trovare delle sistemazioni a dei disabili che siano permanenti nei gruppi homes, altri che vanno fuori e hanno la possibilità di socializzare con coetanei e altri che hanno delle crisi dove deve intervenire per dare delle referenze, collegarli ad altre agenzie che siano specializzate nel risolvere certi tipi di problemi o offrire i servizi più adatti. Quindi tutto questo, in più c'è anche la parte sociale di tenere la comunità insieme, dove il comitato di Andria si adopera attivamente, e quella parte sociale è altrettanto importante perché sono quei momenti dove la gente si vede e si identifica con altri coetanei che hanno più o meno lo stesso problema e c'è uno scambio di esperienza, uno scambio di opinioni, uno scambio di sofferenze. In effetti lo scambio di sofferenze è una delle cose più importanti, perché dà la possibilità al genitore di esprimersi come veramente vuole con un'altra persona che vive e capisce il problema.
Sono molte le famiglie con figli o diciamo membri della famiglia con handicap?
Noi al momento abbiamo circa 51 individui che usano i nostri servizi. Quando dico 51 sono persone con disabilità, quindi sono famiglie. Però ci sono delle famiglie, per esempio, ne sto pensando almeno a 10, che hanno 2 persone disabili e c'è una famiglia in particolare a 3 persone disabili.
Come vanno avanti?
Grazie all'Australia. L'Australia è stata sempre generosa e non solo offre i servizi più idonei per i disabili, ma ti offre anche, fino a poco tempo fa comunque, ti offriva anche dopo 18 anni hai diritto alla pensione. Quindi molte delle famiglie con i disabili usufruiscono di una pensione di disabilità.
Ma adesso non è così facile perché vogliono certificare e ricertificare.
Adesso è molto più difficile, tutto è molto più difficile da quel punto di vista purtroppo. Non è facile prendere una pensione di invalidità. E anche se la prendi e sei un disabile dove la tua disabilità non potrà mai cambiare, ci sono dei disabili che ogni anno, ogni 2 anni vengono chiamati a una visita medica con la speranza che possono cambiare. E questo preoccupa molte famiglie. Purtroppo succede, è dovuto al fatto che il governo ha questa filosofia che se un individuo con disabilità può lavorare, dovrebbe lavorare e non ricevere una pensione. Infatti, come tu saprai, la pensione in Australia non è la pensione come intesa in Italia, che è un diritto perché hai contribuito con dei soldi durante la tua vita lavorativa. La pensione qui è una pensione considerata un beneficio di assistenza sociale. Te la danno solo se hai veramente bisogno, se non hai bisogno non dovresti neanche chiederla. In principio non è sbagliato, è anche giusto. Forse hanno creato la superannuation anche per questo. La superannuation è stata creata negli anni 80 più o meno, anche prima, poi è stata pubblicizzata dopo, proprio per dare una sicurezza finanziaria a chi va in pensione e si gestisce da solo con la superannuation. I disabili invece hanno ricevuto nel passato la loro pensione, per molti anni hanno continuato a vivere tranquillamente, fino a quando negli anni dopo il 2000 si è cominciato a cambiare filosofia, dove devono essere revisionati, devono essere controllati, ma non sono solo i disabili, sono un po' tutti quelli che usufruiscono di un'assistenza da parte di Centrelink. Quindi è la burocrazia che è diventata più esigente e ha imposto ulteriori controlli, che è anche giusto perché c'era anche chi abusava, però la verità è che se un disabile è disabile non può cambiare, bisogna esonerarli da queste visite mediche.
dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.